ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto. D'estate, si sa, è opportuno rinfrescarsi spesso, idratarsi e stare leggeri. Per chi dunque proprio non volesse rinunciare all'opera, meglio optare per soluzioni open air e titoli di breve durata, come per esempio il dittico che è in scena al Festival della Valle d'Itria, dove al balletto Pulcinella di Igor Stravinsky viene abbinata la brevissima favola d'Orfeo di Alfredo Casella. Nel cortile del Palazzo Ducale di Martina Franca, Niccolò Umberto Foron dirige i complessi del Teatro Petruzzelli di Bari, in un programma dedicato al Novecento di cui ci racconterà tutto Fiorella Sassanelli del quotidiano La Repubblica. Dopodiché torniamo in Svizzera, ma restiamo in abiti leggeri, non temete, perché ci trasferiamo sul set delle prove de La Bohème, con cui Ticino Musica celebra i 30 anni dalla propria fondazione. Sotto la guida del maestro Umberto Finazzi e del regista Daniele Piscopo, il cast dell'Opera Studio Silvio Varviso farà rivivere l'opera di Puccini in 7 diverse piazze del Ticino, attraverso una tournée che si apre il 18 luglio a Lugano e si chiude il 29 luglio a Locarno.
Thank you.
Si è conclusa così la serata inaugurale della 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria presso il cortile del Palazzo Ducale di Martina Franca, con il cupo finale della favola di Orfeo di Alfredo Casella nell'esecuzione dell'orchestra e del coro del Teatro Petruzzelli di Bari, diretti da Niccolò Umberto Foron. Prima di entrare nel merito della serata, a cui per noi ha assistito la critica del quotidiano La Repubblica Fiorella Sassanelli, vorrei iniziare raccontando al nostro pubblico che cos'è esattamente il Festival della Valle d'Itria. Fiorella Sassanelli.
Beh, il Festival della Valle d'Itria è un festival che è nato 52 anni fa ed è un festival che nasce con l'obiettivo di focalizzarsi sul bel canto. Nel corso degli anni e nel corso delle tante direzioni artistiche, il festival non ha mai rinnegato questa sua identità, questa vocazione, direi, anche con tanta attenzione ai compositori che dalla Puglia si sono spostati a Napoli, cercando di trovare sempre delle finestre su prime esecuzioni, prime riproposizioni, prime esecuzioni in epoche moderne, di autori, come dicevo, spesso legati a questa provenienza, sempre con l'occhio nello stesso tempo anche al bel canto. Dall'anno scorso, direttrice artistica del Festival della Valle d'Itria, Silvia Colasanti, compositrice, la quale ha voluto dare una sterzata, anche perché il compimento dei 50 anni imponeva una riflessione sul futuro di questo festival operistico, che non è soltanto operistico, ma è anche comunque un festival musicale con digressioni concertistiche. La nuova prospettiva era legata appunto alla contemporaneità, riflessione sul presente, come dice Silvia Colasanti, tra memoria e sperimentazione, e questo significa una presenza sempre più significativa nella musica del nostro tempo, sia del Novecento che del XXI secolo, all'interno dei cartelloni. E lo dimostra sia l'esecuzione l'anno scorso di Owen Wingrave di Britten, che è stata rappresentata al Festival della Valle d'Itria per la prima italiana, e poi con la sorpresa molto attesa di questa inaugurazione con due titoli novecenteschi, appunto Pulcinella di Stravinsky e poi La favola di Orfeo di Casella.
Il titolo dell'edizione di quest'anno, appunto curato dalla compositrice Silvia Colasanti, è Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, e presenta di fatto quattro titoli operistici, oltre ai due di cui appunto è appena stato detto: Il schiavo di sua moglie di Francesco Provenzale, una vera rarità, possiamo dirlo, e Carmen di Bizet. Qui si direbbe siamo su un grande classico dell'estate, ma in realtà non è proprio così, corretto Fiorella Sassanelli?
Sì, è corretto, perché come dicevo il Festival della Valle d'Itria non è un cartellone lirico di un teatro o di una fondazione. Tutto quello che avviene è sempre inserito in un percorso di ricerca e di riscoperta di prime e comunque di rarità. E di una prima si tratta appunto per questa operazione legata alla Carmen di Bizet, perché il musicologo Prevosta ha cercato nei documenti di Bizet per cercare di ricostruire la prima edizione di Carmen, che non è mai andata in scena nel 1875, perché nel 1874, quando Bizet ha composto la sua prima versione, su questa partitura sono intervenute poi tante influenze. Innanzitutto gli impresari del teatro e dell'opera comique, ma poi anche i cantanti. E quindi quella che si vedrà a Martina Franca è la prima versione scenica di questa Carmen, che non è mai nata e che era probabilmente quella che Bizet aveva pensato inizialmente.
Si terranno le recite dal 25 luglio al 2 agosto. Direttore, proprio per sottolineare l'importanza di questa operazione, Fabio Luisi, con la regia di Denis Krief.
Sì, Fabio Luisi, che tra l'altro non ha mai diretto Carmen, quindi questo sarà proprio il suo esordio con questo titolo.
Esattamente, quindi diciamo un doppio debutto, se vogliamo metterla giù così. Conclude questo quartetto di opere Il schiavo di sua moglie, qui direttore sarà Antonio Florio e le recite si terranno dal 24 al 30 luglio con la regia di Rita Cosentino. Ma il Festival della Valle d'Itria non è solo opera, come diceva giustamente Fiorella Sassanelli. Dalla serata del 14 luglio, di cui tra poco parleremo, fino alla chiusura del 2 agosto, moltissime sono le proposte per chi voglia trattenersi un po' più a lungo in quei luoghi, diciamolo, veramente meravigliosi. E allora, che cos'altro offre il Palazzo Ducale e il Festival in generale a chi arriva in quei luoghi?
E diciamo che chi programma una residenza in Puglia a Martina Franca nella Valle d'Itria nei giorni del Festival usa, tra virgolette, il Festival come un espediente poi per visitare alcune gemme di questo territorio, perché i concerti che sono programmati seguendo il filone del festival, quindi quest'anno c'è molto Novecento legato a Stravinsky, a Casella, al tema del mare, del Mediterraneo, sono accolti in luoghi veramente di grande fascino. La cura dei palazzi con tanti balconi fioriti sono uno spettacolo che aggiunge bellezza alla bellezza.
E apparecchiata in mezzo a tanta bellezza c'è tutta un'altra offerta sempre musicale o musicologica, tra cui anche alcune conferenze di grandissimo interesse. Fiorella Sassanelli, ci puoi raccontare qualcosa di più?
Beh, per esempio ci sono anche momenti di incontro e di studio. Il 18 e il 19 si è organizzato a Martina Franca un convegno sul Mediterraneo in musica, a cui parteciperanno anche molti insegnanti docenti delle discipline musicologiche di conservatori e accademie, ed è un momento per fare proprio il punto sul tema del Mediterraneo nella letteratura musicale, un tema che abbraccia veramente la musica, la produzione musicale dal Settecento, direi anche prima, ad oggi, considerando appunto quel riferimento a Provenzale di cui si diceva prima.
Ancora un estratto dalla favola di Orfeo di Alfredo Casella, registrato in occasione della serata inaugurale del Festival di Martina Franca il 14 luglio, proprio pochi giorni fa, dunque, con orchestra e coro del Teatro Petruzzelli di Bari, diretti da Nicolò Umberto Foron. Ecco, Fiorella Sassanelli, è arrivato davvero il momento di sfoderare gli strumenti della critica dopo aver tanto parlato del festival e intorno al festival. Si trattava di un dittico, diciamolo onestamente, molto particolare, che si apriva con il Pulcinella di Stravinsky, e preliminarmente quindi direi di raccontare al nostro pubblico che lavoro è stato fatto sulla drammaturgia e che cosa si vedeva in scena, dunque in sostanza di parlare della regia di Gene Renshaw.
Sì, Gene Renshaw ha deciso di inscatolare in una stessa cornice spettacolare questi due titoli. Mettere insieme Casella e Stravinsky dal punto di vista delle premesse non è un'operazione avventata. Stravinsky e Casella furono praticamente coevi, certo Casella è morto molto prima di Stravinsky, però i due nascono a un anno di distanza l'uno dall'altro e tra l'altro condividono un'importante esperienza parigina entrambi durante appunto la giovinezza, i primi anni della loro attività artistica. Non è un caso che Casella si trovi a Parigi la sera della prima del del Sacro di Uprentà e che recensisce proprio quello spettacolo nel 1926, tra l'altro, oltre ad essere l'autore della prima breve biografia su Stravinsky, dirige proprio una versione ridotta di questo Pulcinella. Quindi diciamo che dal punto di vista delle premesse non era un'operazione così ardita o perlomeno inconcepibile, era un'operazione possibile. Ad unire poi, dal punto di vista della legittimità, l'abbinamento invittico di questi due titoli era anche l'idea del mito o della maschera, che quindi creava un elemento spettacolare comune. Ma nello stesso tempo c'è poi il riferimento al neoclassicismo, perché questi due titoli sono esattamente una riflessione sul presente tra memoria e sperimentazione. Sia Casaella che Stravinsky si interrogano sul senso della modernità musicale, e Stravinsky lo fa in riferimento al Settecento del finto, direi, pergolesi, mentre Casaella lo fa in riferimento al mito di Orfeo e quindi delle origini fondanti del teatro italiano del Rinascimento. Dunque, da questo punto di vista, la regista aveva diversi elementi che potevano creare appunto ispirazione per il suo lavoro. Lei è andata oltre, nel senso che non ha considerato questi due elementi come un dittico di uno spettacolo diviso tradizionalmente in due parti, ma ha cercato di trovare una cornice narrativa che potesse consentire ai due titoli di essere rappresentati uno di seguito all'altro senza neanche un'interruzione. Quindi non c'è intervallo, lo spettacolo dura 80 minuti e fluisce senza soluzione di continuità dalla musica neoclassica, direi, di Stravinsky alla musica molto asciutta di Casella. Lei imposta lo spettacolo in una maniera molto astratta. Per la prima parte rinuncia anche all'uso delle maschere, quindi Pulcinella non lo vediamo mai in palcoscenico, lo vediamo aggirarsi in platea prima dell'inizio dello spettacolo, nel pubblico che sta prendendo posto. E questo è da una parte molto interessante, perché lo spettatore si sente sempre più avvinto in questa sfida, una sfida che si fa astratta, ma che comunque consente anche una fruizione molto coinvolgente, e tutto questo rende talmente densa l'esperienza dello spettacolo che poi non ci si interroga più su che cosa era chiaro, che cosa no. E comunque quello che volevo dire è che, al di là appunto della riuscita o meno, quello che è bello di Martina Franca, quello che è avvincente, quello che è il simbolo di questa esperienza, è proprio ancora la capacità, che un po' diciamo lo stile dei festival in generale, quello che tutti i festival dovrebbero fare, quello di lanciare delle proposte, di lanciare delle sfide e comunque di tentare dei percorsi anche arditi. Quello che rende il valore di queste operazioni è proprio il coraggio delle proposte. Se posso aggiungere una cosa in merito alla valutazione dello spettacolo, sì. Quello che poi costituisce anche la cifra, direi, preziosa di queste proposte è il fatto che dietro il Festival della Valle d'Itria c'è un'accademia che tutto l'anno i cantanti e le varie maestranze del teatro lavorano con degli insegnanti per dei giovani che vengono messi a frequentare questa accademia. Quindi gli spettacoli non sono soltanto dei momenti di produzione con dei cast scelti, ma sono anche il punto d'arrivo per alcuni cantanti. Infatti nel cast ci sono voci che hanno più esperienza, con dei giovani che provengono proprio dall'Accademia di Canto Celletti, che si preparano e che vedono poi nella realizzazione del festival la messa, diciamo, in pratica, come se fosse di un laboratorio di scuola lavoro al quale loro partecipano. E questo è importante, perché il festival non è soltanto produzione artistica, ma è anche formazione al servizio delle nuove professionalità del teatro.
Mi sembra di capire che Fiorella Sassanelli non voglia proprio entrare nel merito della recensione canonica con le valutazioni degli artisti, lo rispettiamo. Ricordiamo però che il dittico composto dal Pulcinella di Stravinsky e dalla favola di Orfeo di Casella sarà ancora visibile a Martina Franca il 26 e il 29 luglio, nonché il 1 di agosto. Questa sarà l'ultima recita, con un cast che è quello che stiamo tra l'altro ascoltando nei nostri estratti, composto da Chiara Mogini, Matteo Falcier, Roberto Lorenzi, Cecilia Taliano Grasso, Villingerda Jiménez e Flavia Fioretti, il tutto accompagnato dall'orchestra e dal coro del Teatro Petruzzelli di Bari sotto la direzione di Nicolò Umberto Foron. completa questa locandina, tra l'altro, ed è importante dirlo per chi vorrà andare a Martina Franca per vedere questo e gli altri spettacoli di cui abbiamo parlato, la compagnia di danza Eco Dance Project. La seconda parte del Ridotto dell'Opera si apre in una sala del Teatro Oratorio Santa Maria di Mendrisio, dove si è installata l'intera troupe della nuova produzione operistica di Ticino Musica di quest'anno. Un titolo davvero importante, qui siamo alle prese con il grande repertorio e stiamo parlando de La Bohème di Giacomo Puccini. Spettacolo che debutterà ufficialmente sabato 18 luglio presso l'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano alle ore 20. Responsabili di questa produzione sono il maestro Umberto Finazzi, direttore di ensemble strumentale e coro di Ticino Musica, nonché Daniele Episcopo, che firma la regia. Entrambi sono qui con noi e partirei proprio dal maestro Finazzi per raccontarci come mai si è scelto per l'opera studio di quest'anno questo titolo così grande, importante del repertorio.
Abbiamo fatto 18 anni di opere buffe, misuriamoci anche stavolta con un'opera seria. Di solito le opere serie le scartavamo per il discorso coro, per le riduzioni orchestrali che sono un pochino più complicate rispetto a quelle delle opere buffe, no? Abbiamo fatto le ultime, il Campanello, la Rita, che sono molto più agili, e anche per la durata, visto che poi gli spettacoli vengono fatti spesso all'aperto, col pubblico molto vicino, con circostanze insomma che sono un pochino più adatte all'opera buffa, anche per i ragazzi che fanno molto movimento e imparano a recitare mentre cantano. Però siccome Bohème è per metà un'opera buffa, anzi, La Vie de Bohème di Murger è totalmente un romanzo buffo, ci sono pochissimi momenti romantici, quasi niente. Sono tutte battute, giochi di parole, parlano sempre di franchi, di soldi, di cose, cioè non c'è niente di romantico. Quindi sembrava tra le opere serie, tra le opere diciamo un po' più impegnative, sembrava quella una di quelle più accessibili per tanti motivi, anche per il coro che, tolto il secondo atto, poi dopo per il resto non c'è. Quindi era anche quello uno dei motivi per cui abbiamo scelto quest'opera. Dopo volevamo anche dare una versione nostra di questa bohème, perché fare un'opera che è stata già registrata 400 volte da tutti i più grandi interpreti della storia dell'opera non ha senso se la fai per scimmiottare o quelle registrazioni. Noi vogliamo fare una cosa nostra, nuova, partendo ovviamente dal testo, che secondo me è la cosa più importante, perché ormai oggi le opere sono diventate dei giganteschi vocalizzi, in quanto i cantanti sono quasi tutti non italiani, con una certa difficoltà a entrare nelle sfumature del testo, quindi a leggere quello che c'è dietro le parole, le intenzioni che ci sono tra una parola e l'altra, nel modo di dire le parole. E noi è proprio lì che andiamo a lavorare invece. Vogliamo fare una bohème che sarà, secondo me, nuova, senza inventarci niente, ma perché cercheremo di riscoprire il testo.
E quindi in questo senso è importantissimo il lavoro con degli studenti, con dei giovani, e su questo vorrei coinvolgere Daniele Pisco, perché Bohème non è un'opera nata come opera giovanile, e lo è diventata però nel corso della sua vita, nel corso degli ultimi 100 anni, se si pensa quanti cantanti hanno debuttato in Bohème. Per fare solo un nome basterebbe quello di Luciano Pavarotti. E poi appunto le 1000 produzioni, ecco, ma è un'opera che si presta al lavoro con i giovani?
Assolutamente, assolutamente sì. Prima di tutto perché parla di giovani, noi sempre ci dimentichiamo che i nostri Rodolfo, Chonard, Marcello sono dei giovani, Mimì, sono tutti dei ragazzi, quindi noi siamo abituati a vedere queste grandi produzioni, no? Magari anche con appunto Pavarotti eccetera, che sono già abbastanza avanti con l'età, però sono dei giovani, e quello che sto puntando dal punto di vista della regia è quello di fare tutto in modo molto naturale, molto fresco, togliendo tutto quello che sono i movimenti stereotipati dell'opera, tutto questo grande movimento di mani e di esasperazione dell'espressività corporea, anche perché noi abbiamo il pubblico che ha 1 metro di distanza, 50 centimetri di distanza, quindi possiamo veramente lavorare su quello che è l'espressività corporale, facciale, quasi come se fosse una regia cinematografica. E stiamo lavorando su questo. Sono dei ragazzi molto, molto bravi, stiamo lavorando molto bene. Come diceva il maestro Finazzi, dobbiamo fare una bohème nuova, che non vuol dire cancellare tutto quello che è stato fatto e stravolgere il libretto, stravolgere l'intenzione di Puccini. Non è questo. È dare una nuova freschezza a quest'opera. E credo che con l'opera studio si riesca a fare questo, perché abbiamo tempo, cosa che in teatro oggi non c'è, non esiste. Quindi in 1 mese di tempo abbiamo tutto quello che serve per approfondire sia dal punto di vista musicale che teatrale quello che serve per dare una nuova vita all'opera.
Maestro Finazzi, allora, dare nuova vita all'opera, questo è il tema di questa bohème, e la domanda successiva inevitabilmente è a lei, che è stato, è un grande spartitista notissimo eccetera: quali sono i problemi più grandi del imparare e insegnare bohème ai giovani?
Uno dei problemi grandissimi sono le indicazioni di Puccini, che sono continue. Ci saranno 400 ritenuti, 250 allargandi, che poi sono molto ritenuto, poco allargando, molto allargando. C'è di tutto. Diciamo che questa è una cosa un po' che crea una certa complicazione, perché bisogna saperli fare. Altrimenti la bohème rischia di diventare una cosa infinitamente sdolcinata. Invece di romanticismo abbiamo un romanticume. Mi ha colpito molto quando ho fatto la rondine con il maestro Gavazzeni, no? C'erano tutte queste indicazioni agogiche, lui non le rispettava quasi mai. Allora io da ragazzino gli dicevo: ma maestro, ma qui c'è scritto ritenuto, qui c'è scritto, ma se facciamo tutto quello che c'è scritto finiamo domani mattina. Ma in realtà va fatto tutto, perché Puccini quello che scrive è giusto, è tutto giusto, però bisogna saperlo mettere all'interno del contesto, perché se noi ci dilunghiamo continuamente, ci fermiamo continuamente, facciamo frasi brevi ogni volta, ogni cadenza, noi siamo fermi, quando arrivano i momenti topici dove veramente c'è da pensare e da fermarsi, perdono di effetto, perché ci siamo già fermati 1.000 volte. Quindi una cosa difficile da insegnare ai ragazzi è questa. Poi ci sono tante cose che Puccini, per esempio, non voleva, tipo le elisioni delle vocali, ma il mio nome è Lucia. Lui voleva che si separassero le due vocali, ma il mio nome è Lucia. Quindi diventano due note invece di una e nessuno lo fa.
Invece di, ma il mio nome è
Ma il mio
Lucia.
nome è... Lui odiava questo, a te la seta, queste elisioni di vocali, non le voleva, però non le ha scritte, cioè avrebbe potuto scrivere due note separate, così avrebbe tolto ogni dubbio. Invece lui durante le prove, e abbiamo la testimonianza del maestro Ricci che era al pianoforte, che ha scritto questo bellissimo libro Puccini, interprete di se stesso, dove proprio indica come deve essere eseguita, e anche son tranquilla e lieta, e non sono tranquilla e lieta, capito? Quindi cose che nessuno fa, e invece Puccini su questo era assolutamente categorico.
È un'indicazione che va nella direzione di quello che è Puccini come lo intendiamo oggi, non Puccini più contemporaneo che guardava ai suoi contemporanei. I suoi contemporanei erano appunto i compositori dell'inizio del Novecento, non certo quelli dell'Ottocento.
Certo.
E la stessa cosa in qualche modo si può dire nella regia, cioè che quello che abbiamo visto fin qui è stato, come si diceva prima, una interpretazione volta con uno sguardo al passato, e adesso invece c'è bisogno di reinterpretare la drammaturgia, perché questo poi è il tema delle regie di oggi, no?
Certo, come dicevo prima, quando studio un'opera, quando vedo un'opera, io parto da Zeffirelli e poi mi sposto per capire quello che è stato fatto e poi trovare una propria chiave di interpretazione. Ripeto, non vuol dire snaturare quello che c'è scritto nello spartito. È fondamentale quello che c'è scritto, anche lì Puccini scrive tutto, è quello che scrive più cose dal punto di vista registico, è molto dettagliato, dice quando bisogna accendere, quando bisogna spegnere la candela, ma perché è tutto correlato alla musica. Puccini ogni cosa che scrive musicalmente la pensa dal punto di vista scenico, scrive esattamente quello che deve succedere nella scena. E quindi in Puccini non si può cambiare molto. Poi il modo di farlo può essere più moderno, può essere meno moderno, su questo non c'è dubbio, ma l'azione scenica deve andare con la musica. E l'opera è proprio quello, è mischiare, rendere unito la musica con l'aspetto visivo, con l'aspetto teatrale. Se non c'è questo, l'opera non può funzionare. È quello che cerchiamo anche di far capire ai nostri ragazzi quando arrivano, di cercare sempre questa unione tra le due cose, il movimento che deve andare insieme alla musica, mai, mai separato. E quindi questo è un po' anche l'obiettivo di tutti questi anni di lavoro fatto qui a Ticino Musica.
Thank you.
Ritorniamo sulla questione della lettura di Bohème come opera contemporanea di Puccini. Le chiedo, i direttori d'orchestra con cui ho avuto modo di parlare sempre mi hanno detto che una delle cose più difficili è l'inizio, proprio l'attacco di Bohème, dirigere quelle prime quattro battute. Nello Santi diceva: ho trovato la chiave in uno spartito archiviato al Metropolitan, eccetera, eccetera. Ecco, qual è la parte che le fa più paura?
Beh sì, l'attacco è abbastanza inusuale, è un pochino scomodo, diciamo, perché bisogna dare un impulso che faccia partire questa cosa con un ritmo esatto, perché tante volte viene travisato questo ritmo, viene un pochino falsato. Ci vuole una grandissima energia. Questo è proprio il tema della Bohème, no? Della gioventù, è una cosa che lui, della giovinezza, è un tema che lui ha scritto a Milano nel Conservatorio per il Capriccio Sinfonico e che poi è andato in biblioteca per farselo ridare. Quando stava scrivendo Bohème, ha detto: fammi andare un attimo alla biblioteca del Conservatorio a vedere se hanno ancora il mio Capriccio Sinfonico. Se l'è fatto dare e l'ha messo dentro. Per esempio, questo attacco è anche, diciamo, un pezzo d'obbligo che noi facciamo nella selezione dall'Accademia della Scala per i maestri collaboratori. Quello che devono dirigere è proprio l'attacco di Bohème, per questo, perché va preparato e devi dare l'impulso giusto per far partire i contrabbassi e il fagotto tutti insieme,
E poi
capito?
fatto questo è tutto in discesa?
Dopo fatto questo, basta.
Ah,
No, no, poi è tutta difficile. Come tutte le cose, se le vuoi far bene, sono difficilissime tutte. Poi altre cose che possono venire in mente, ma sì, dopo le dinamiche, non so, per esempio, durante la morte di Mimì, il fatto di riuscire a svanire. Proprio ieri provavamo questo, il finale, quando lei pronuncia le ultime sillabe e
Sì.
l'orchestra fa il tema del duetto, sì, infatti. E lì anche bisogna partire da un piano e finire a un 6P con la voce che sfuma e gli archi che vanno via. Cioè, anche queste sono cose molto, molto difficili per creare questa atmosfera.
Daniele Piscopo, siamo arrivati quasi in conclusione di questo nostro dialogo e vorrei che lei stendesse un invito per il pubblico a venire a vedere questa produzione sulla quale avete lavorato tanto, anche perché è una produzione adattabile a tanti spazi diversi, quindi in qualche modo si deve estendere, comprimere a seconda del luogo dove si va a recitare. Come possiamo convincere il pubblico a venire a vedervi?
Bah, sicuramente se volete vedere una Bohème nuova, fresca, fatta di giovani, tutti debuttanti, sentire proprio la freschezza che ci vuole in una Bohème, venite a vederci, perché saremo a Lugano, a Bellinzona il 20 luglio, il 22 luglio a Maiaso, il 25 a Novaggio, il 26 a Sorengo, il 28 alla Hall dell'Acqua di Lugano e il 29 l'ultima a Locarno. Veramente con questi giovani che abbiamo selezionato sono arrivati più di 200 iscritti quest'anno nelle nostre selezioni, quindi speriamo di aver selezionato i migliori. Velocemente ti dico i nomi: le Mimì saranno Anna Cimarusti e Claudia Ceraulo, le Musette Joanna Nemeth e Valérie Fleur-Riser, Rodolfo Chanuk Kim e Xiao Seng Su. Marcello sarà Damien Sung Wan Park, Min Sung Kim, Benoit e Alcin d'Oro e si alterna facendo Chouinard, e Sung Jung Park, sempre Benoit e Alcin d'Oro e si alterneranno facendo Chouinard. Nel ruolo di Colline, Roberto Rabasco. Mentre le scenografie saranno di Matilde Folli e i costumi di Giulia Bonuccelli.
Dunque, un grande lavoro di assieme, maestro Finazzi, è questo il senso poi alla fine, no?
È questo. Io e lui procediamo insieme ogni giorno. Mentre nel teatro normalmente ci sono le prove musicali all'inizio, poi si fanno 3 settimane di regia e poi ci sono gli assiemi. Durante le 3 settimane di regia si dimentica tutto quello che si è fatto il primo giorno alle musicali. Noi invece proviamo ogni cosa prima musicalmente. Insomma, dobbiamo fare il quartetto, lo facciamo prima musicalmente e poi in scena. E quindi in questa maniera le due cose vanno avanti e io e lui siamo sempre in contatto, cioè c'è sempre uno scambio, a differenza di tante volte nei teatri che il direttore non conosce il regista non conosce il direttore, nessuno sa qual è l'idea dell'opera che ha l'altro e si ritrovano lì, magari con idee diametralmente opposte, la musica toglie qualcosa alla regia, la regia toglie qualcosa alla musica, insomma alla fine è tutto un rubarsi le cose a vicenda invece che arricchire.
Con le sagge parole di Umberto Finazzi, noi ci congediamo ascoltando il finale del terzo atto di Bohème, registrato purtroppo con mezzi di fortuna, durante le prove dell'opera. E vi ricordiamo però che la produzione di Bohème, che celebra i 30 anni di Ticino Musica, debutta il 18 luglio alle 20 presso l'Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, ma resta in tournée sul nostro territorio fino al 31 di luglio. Tutte le informazioni sul sito di Ticino Musica.
Intervallo. Un ritratto di Gino Bechi, baritono.
Gino Bechi, classe 1913, rimane una delle voci più fenomeniche baritonali del Novecento. A questo si deve associare anche un talento raro per la recitazione, unito a un carisma davvero insolito per i suoi tempi, nei quali i divi lirici contavano più sulla voce che sulla recitazione stessa. Bechi debutta quindi a soli 23 anni nella Traviata ad Empoli, dimostrando già allora di essere un vero e proprio fenomeno sia vocale che artistico. Da allora è un susseguirsi di recite e impegni per questo giovanottone pieno di vitalità e dalla salute di ferro, nonché proprietario di una voce che molti, fin dall'inizio, paragonarono al re dei baritoni di Taruffo, che si era ritirato esattamente, pensate, un anno prima del suo debutto ad Empoli, sia per la potenza che per colore. Bechi cominciò dunque a cantare macinando debutti ed opere acute ed anche drammatiche senza soffrire mai di difficoltà né di stanchezze vocali, anzi, per lui bisse e trisse di arie durante le recite erano la normalità, laddove i suoi colleghi talvolta mostravano il fianco. La scelta poi di fare Dante bis, allora poteva essere uso comune, non come adesso in tempi di austerissimo rigore filologico, le fu insegnata dal soprano Pagliughi, con la quale nel 37, a quasi 24 anni ancora non compiuti, debuttò in Barbiere di Siviglia. Lo stesso Beghi ebbe modo di raccontare che, dopo l'esecuzione della cavatina, largo al factotum, il pubblico chiese a viva voce il bis, ma lui notò che nella prima quinta di destra c'era la Pagliughi che lo guardava applaudendolo. Quindi, per non farle cosa sgradita, decise di non concederlo. Più tardi, nel camerino, dopo la recita, la Pagliughi gli fa: «Mi dica, Beghi, dopo la cavatina si è stancato molto?» «Ma al contrario, signora, l'avrei potuta cantare altre 10 volte». Il soprano lo guardò stornione e disse: «Becchi non abbia pietà sul palcoscenico. Se il pubblico chiede il bis, lo conceda. Sia giusto ed onesto con i suoi colleghi fuori dal palcoscenico, ma in scena sia spietato». E Becchi si ricordò assolutamente di questo consiglio, mettendolo in essere anche quando l'opera di Roma andò a Berlino con il ballo in maschera. Alla fine dell'Eritu, dirigeva Serafin, tenne un acuto finale lunghissimo, costringendo il direttore a seguirlo suo malgrado. Alla fine, silenzio di tomba. Becchi era costernato, ma all'improvviso il pubblico esplose defragrando come una bomba atomica con richieste di bis travolgenti. Però pare che a Berlino avessero proibito i bis. Becchi lo concesse a dispetto del divieto. Ecco, la carriera di Gino Becchi fu tutta così, un successo clamoroso dietro l'altro, incidendo dischi, partecipando come attore a moltissimi film di successo e creando anche delle canzoni memorabili. Becchi amava dire che, dopo un trentennio di intensissima attività, si era ritirato dalle scene con la voce ancora intatta, dedicandosi all'insegnamento. Unica eccezione, il film della Traviata con la Moffo sotto la direzione di Giuseppe Patanè, nel quale il vecchio leone ancora poté gagliardamente ruggire, lasciando per l'ultima volta nelle orecchie dei suoi fan l'eco mai sopito della sua meravigliosa voce.
Firmato Marco Kingari.
Alzati, la tuo figlio a te concedo riveder nell'ombra e nel silenzio. Thank you.